I nostri rapporti con il prossimo si limitano per la maggior parte al pettegolezzo e a una sterile critica del suo comportamento. Questa constatazione mi ha lentamente portato a isolarmi dalla cosiddetta vita sociale e mondana. Le mie giornate trascorrono in solitudine e senza troppe emozioni. Ho dedicato la mia esistenza al lavoro e di ciò non mi rammarico affatto.
Allora, questo è l'inizio del Posto delle Fragole, 1951-58, scritto e diretto da Ingmar Bergman, di cui domani, l'abbiamo detto nel sommario, ricorrono i 100 anni dalla nascita. A lui dedichiamo la prima parte del nostro pomeriggio, parleremo di cinema, di scrittura, di drammaturgia, con, per iniziare, Emanuela Martini. Benvenuta, buon pomeriggio.
Buongiorno,
bentrovata. Critica cinematografica, direttrice del Torino Film Festival. Ingmar Bergman è stato un autore, un intellettuale poliedrico, una delle figure più importanti della cinematografia mondiale. Nel 1918, 14 luglio, dunque, nasce in Svezia, a Uppsala. Bergman è stato un grande regista sul lato tecnico-visivo e allo stesso tempo uno sceneggiatore complesso e raffinato. Emanuela Martini, Bergman ha realizzato moltissimi film, quindi vale la pena forse focalizzarci su alcuni aspetti specifici. Magari partiamo dagli anni 50, siccome è proprio alla fine di questo decennio che Bergman raggiunge il successo internazionale. È sempre nello stesso periodo, fine 50, che Bergman crea il film che indubbiamente l'ho reso più famoso, Il Posto delle Fragole. Abbiamo ascoltato un frammento, vogliamo partire da qui, che ci racconta?
Io vi vorrei raccontare giusto una curiosità, una faccenda autobiografica mia. Io ero molto piccola e avendo genitori appassionati di cinema mi portavano a vedere tutto e c'era un cineforum, i classici cineforum, molto liberal. Tant'è vero che lasciavano entrare anche i bambini anche su film di peso tipo Bergman e altri, Rosi, eccetera, eccetera. E io scoprii Bergman proprio col Posto delle Fragole, da molto piccola, e mi piacque moltissimo perché lo scambiai per un horror, cioè per un film di fantasmi, per una fiaba o qualcosa del genere, ma soprattutto per un film di fantasmi. E da lì poi sono partita e poi dopo sono diventata grande, ho capito che non raccontava solo storie di fantasmi, ma anche altre. E devo dire che tra l'altro i film immediatamente successivi di Bergman confermarono un po' questa cosa, perché se pensate subito dopo c'è Il Settimo Sigillo, dove c'è la morte che gioca a scacchi con il cavaliere e tutto il resto. Mi piace partire da qui perché credo che poi col passare dei decenni, anche perché ovviamente avendo girato moltissimi film, quindi attraversato mezzo secolo di storia in una maniera molto riservata ma anche molto presente, ha cambiato il suo cinema in certi periodi, diciamo che l'ha raffreddato un pochino, lo ha reso più scabro, più secco, e poi è tornato poi nella, diciamo, la terza parte o quarta probabilmente della sua carriera, ha dei grandissimi racconti immaginari. Però in tutti questi decenni poi spesso ma sia la critica ma purtroppo anche gli spettatori hanno teso a dimenticare il Bergman immaginoso, per sottolineare molto di più il Bergman difficile, che per carità era un Bergman teorico, analitico, lo sappiamo, il centro del suo cinema è sempre la vita, la morte, il pensiero di Dio, cioè non sono temini, sono temoni, i rapporti di coppia sono temoni. E dimenticare quanto era bravo invece anche a raccontare, non solo a raccontare per immagini, ma a coinvolgere il pubblico in delle suggestioni che sono proprio suggestioni fantastiche, anche suggestioni e perciò prettamente cinematografiche.
Allora
ti raccontava delle fiabe da adulti praticamente.
Torniamo allora al fantastico, facciamo un passo indietro, 2 anni, 56, Il Settimo Sigillo, lì mostra l'approccio del regista di Bergman proprio al tema del fantastico, di cui abbiamo parlato peraltro in questi giorni in relazione al Festival del Film Fantastico che è in corso fino a domani a Neuchâtel. Fantastico, che è spesso una definizione il cui senso ci sfugge, problematica. Qual era il rapporto di Bergman con questa categoria?
Ma tra l'altro lui ha scritto delle cose molto, nell'autobiografia, ma anche in tantissime dichiarazioni, in cui la categoria autobiografiche, la categoria risale all'infanzia evidentemente, ci sono dei brani suoi bellissimi di quando lui, ce n'è uno, vabbè, leggo veramente due righe, in cui racconta di quando andava a dormire da piccolo nella sua camera. Poi sono tutte cose che tornano in Fanny Alexandre, tra l'altro, e parla di una tenda nera che io vedevo nella mia camera di bambino all'aurora o al tramonto, quando ogni cosa diventa viva e temibile, quando i giocattoli stessi si trasformano in cose ostili o indifferenti e curiose. E dice: non era la tenda che si muoveva, nessuna ombra vi si insinuava, era sulla sua stessa superficie che si trovavano le ombre, né uomini, né bambocci, né animali, né teste, né visi, ma cose per le quali non esiste un nome. E dice: nell'oscurità quelle forme si staccavano dalla tenda e avanzavano verso il paravento o verso il cassettone, erano spietate, impassibili e spaventose, non sparivano che quando sopravveniva l'oscurità o la luce completa o quando il sonno mi coglieva. Ecco, queste sono le cose che vede un bambino, e spesso magari anche un grande, anche le vediamo anche noi di notte prima di addormentarsi, o i sogni o nel dormiveglia. Lui tra l'altro ci è tornato moltissimo nell'autobiografia e in Fanny Alexandre, e che lui collegava, e nell'autobiografia spesso collegato al cinema, collegava anche alla scoperta della lanterna magica, del teatrino di casa. Cioè, poi è chiaro che poi c'è tutta l'altra dimensione del rapporto con il fantastico, che quella, cioè, ce l'hanno tutti, che lui aveva anche esplicitato, che è il rapporto appunto con l'idea della morte, con l'idea di Dio e con tutte queste cose, e sono strettamente collegati con il cinema e con fare cinema. E secondo me lui ci è riuscito benissimo. Avrebbe potuto, se non fosse stato il grandissimo Bergman teorico eccetera eccetera, avrebbe potuto veramente essere un grande regista, diciamo horror proprio brutalmente. Ci sarebbe riuscito benissimo, perché per lui il cinema è quel cinema, il cinema sono le ombre, tra l'altro, sono quello che viene fuori dalle ombre, quello che c'è sulla tenda nera. La tenda nera poi è anche lo schermo per lo spettatore, probabilmente.
Ci piace molto
di sicuro. No?
Ci piace molto quest'idea di un Bergman che si applica al cinema dell'orrore, riuscendovi, peraltro. Abbiamo forse il tempo per un'ultima domanda. Naturalmente le questioni che lei ha sollevato sono tantissime. Che cosa introduce di innovativo proprio nel lavoro di regia, nel lavoro con gli attori, magari proprio nel rapporto con le figure femminili, Bergman, a suo giudizio, magari restando a questa prima parte del suo lavoro, gli anni 50, l'inizio degli anni 60?
Beh, secondo me già da allora lui è come Antonioni, tra l'altro sono stati avvicinati spesso Bergman e Antonioni, come è stato avvicinato proprio probabilmente però più sul settore del fantastico a Fellini. Per moltissimo tempo si è parlato di loro due come registi analoghi in qualche maniera. E lui secondo me è un regista che in epoca, appunto negli anni 50 e prima anche nei film, quelli realistici, quelli più legati a un'idea neorealista degli anni 40, è un regista più o meno tra virgolette femminista, cioè lui ha spessissimo una centralità di figure femminili. Allora, essendo che è il rapporto di coppia che poi lo interessa nel periodo realistico, e poi sempre di più nell'ultima parte. Lui tra l'altro fa quella cosa fantastica per la televisione, che scende da un matrimonio, che l'idea che uno l'ha fatto per la televisione, cioè era tantissimo veramente. E ha queste donne che sono forti, cioè le debolezze sono abbastanza insolite nell'universo cinematografico, e ha evidentemente doveva avere anche un rapporto eccezionale con gli attori, con le attrici, ma anche con gli attori, perché se pensiamo alla sua filmografia, soprattutto dividendola per periodi, ha questo cast, queste immagini, queste facce, questi interpreti che continuano a tornare. Poi credo che avesse anche spesso rapporti sentimentali con le sue attrici, come Liv Ullmann è stata anche sua moglie, quindi. Però la figura femminile non è mai una figura debole, alla stessa categoria di debolezze che può avere la figura maschile, anzi spesso è una figura più forte, e molto spesso è una figura centrale. lo stesso posto delle fragole, che io continuo a essere il film di Bergman che io amo di più, probabilmente per quelle suggestioni infantili, ma non sono, io credo sia un film veramente straordinario, che ha un protagonista maschile. Tra l'altro consideriamo che Bergman credo avesse poco più di 40 anni quando ha fatto il posto delle fragole, e al centro del film c'è un signore che si avvicina alla morte, c'è un vecchio. Quindi anche entrare in questa dimensione qui, da parte di un quarantenne, è abbastanza straordinario.
Aveva 39 anni, credo, durante la lavorazione, qualcosa del genere.
Ecco, appunto, quindi, che è il professor Borde, che tra l'altro era un grandissimo autore nordico, di Viktor Sjostrom. Anche se il protagonista lì è un uomo, però tutta la sua dinamica è per lo più con figure femminili del passato, quelle del posto delle fragole, la nuora che guida l'automobile attraverso con la quale lui fa il viaggio, e la ragazza che fa l'autostop. Cioè lui capisce se, soprattutto più che capire se stesso, per quanto è possibile si riconcilia con tutta la sua vita attraverso il confronto con queste due figure femminili e le figure femminili del suo passato. Credo che sono sempre state molto importanti le donne nel cinema di Bergman.
Allora, facciamo così: domani, visto che sono domani 100 anni, invitiamo tutti gli ascoltatori a riguardarsi Il posto delle fragole. Suggeriamo anche ai
guardate un film di Bergman, poi se non hanno quello ne guardano un altro.
Ve ne sono tanti. Ci interrompiamo qui su Bergman. C'è spazio per un po' di musica. Intanto, grazie a Emanuele Martini che è stata con noi questo pomeriggio. Seconda parte,
grazie
sempre
a
dedicata a Bergman. Tra pochi istanti, con Luca Scarlini, invece cercheremo di raccontare il côté, anche se Bergman non amava separarli, il côté della scrittura, della drammaturgia, del teatro e della narrativa. Grazie Emanuela Martini.